nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Oh, eccoci qua. Tra l'altro ho notato con piacere che hanno detto ritardi e non tempi di attesa.
Ritardi, vedi?
Hanno detto, hai detto perché l'hai letto tu.
Sì.
Però benvenuti e benvenuti da Danny Rauseo e Sergio Savoia, questa è Lingua Nostra.
Oggi puntata da Officina Linguistica, parole giovani che fanno inciampare gli adulti, pezzetti di lingua che si attaccano davanti alle parole e qualche oggetto svizzero-tedesco che resiste nei cassetti della memoria.
Apriamo il cofano dell'italiano e guardiamo che cosa gira là sotto.
Speriamo di non trovare uno Schlafsack dimenticato nel motore,
arrotolato intorno alla cinghia, cose così. Valentina,
sì,
buongiorno.
Io tengo pronta la matita rossa, ma con cautela, diciamo. Sì. Non esagererò.
No, allora bene, siamo contenti perché poi dopo se si arrabbia sono dolori.
Io lo so.
Allora, bene, un po' di musica da ascensore, ma ci fermiamo già subito al primo piano, vai. Allora, oggi sono contento perché è bella questa cosa, mi piace. La parola nel mirino oggi arriva direttamente dal reparto giovani, sentimenti, dignità personale, relazioni. Lasciate sullo zerbino, la parola è sottone,
quindi sottone. Quasi psicologia più che linguistica qui, parola sì. Pericolosa perché appena la pronunci in studio qualcuno guarda il telefono, cancella tre messaggi non inviati e dice no, io mai.
Oh, io sono un duro, io non gliele mando a dire. Il sottone, signore e signori, magari non tutti avete già avuto modo di sentire questa parola perché è un po' da giovani, è quello che per amore soprattutto... attrazione, infatuazione, perde completamente l'assetto, gli scappa la geometria,
sì.
Non cammina più in verticale,
sì. Cammina
leggermente inclinato verso la persona che gli piace, ingobbito anche un pochino.
Sì, hai detto bene sottone, non sottona, perché di solito è maschio.
È maschio, il sottone, anzi è maschio e spesso diventa un elemento dell'arredamento, zerbino, comodino emotivo, appendi abiti dell'autostima, disposto a qualunque umiliazione, cavalier servente in servizio permanente effettivo.
Allora, posso fare un esempio per capirci?
Facciamoci un esempio.
Cioè, uno in questo caso scrive, ciao, come stai? E l'altra persona, donna in questo
caso,
risponde dopo tre giorni, dice bene.
Bene,
punto esclamativo magari. E lui dice, ah vedi, dice gli amici, vedi, mi ama ancora.
Sì. ti faccio un altro esempio.
Sì, vai.
Allora lei scrive, non so se ho voglia di vederti.
Okay.
E lui risponde, tranquilla, in questo periodo sono libero da impegni, magari ti chiamo la settimana prossima. Ecco, questo è il sottone.
Ecco, lì siamo già oltre il sottone però, siamo nel sottoscala della dignità.
Sì, sì. Allora, la Crusca registra sottone,
okay.
È per quello che ne parliamo.
Esiste.
La Crusca, l'Accademia della Crusca, un organo che si occupa della lingua italiana,
sì, non la Crusca che trovi
antichissimo tra l'altro, che dice usatela, è bellissima, portatela alle cene eleganti. No, non lo dice la Crusca, okay. Dice il contrario, vuol dire che la parola circola, ha una storia, un uso riconoscibile ed è per quello che la Crusca ne parla, non perché sia una parola meravigliosa,
sì.
Non è come concio sia cosa che. No. È una parola che esiste.
È uno scioglilingua quello che hai detto. La Crusca comunque non dà il bollino blu ai sottoni.
No, li osserva, li tiene d'occhio.
Ok, come i documentari sugli animali. Qui vediamo il sottone nel suo habitat naturale. Attende una risposta su WhatsApp dalle 14.37 del 12 febbraio. Leggono così i documentari, no?
Sì, sì, credo di sì.
Allora, la cosa interessante è l'origine. Sottone viene da stare sotto, rimanerci sotto. All'inizio, infatti, nei linguaggi giovanili c'era anche un uso, diciamo, più legato alle droghe leggere, no? Uno era sottone perché stava male, perché era in uno stato alterato, e poi invece il significato si è spostato e oggi il senso più comune, appunto, è quello che spiegavate voi, sentimentale, relazionale. Uno è sotto qualcosa, è dipendente, no?
Nell'ambito delle droghe si diceva anche quello lì c'è rimasto sotto, no?
Esatto.
Okay. C'è cascato quasi.
Ecco, ma Valentina, linguisticamente, perché la parola è costruita in modo efficace con quel meraviglioso e italianissimo suffisso "-one"?
Ecco, succede una cosa abbastanza chiara, il suffisso ha un valore rafforzativo e iterativo, cioè indica una condizione forte e duratura. Sotto è già un'immagine forte, no? Perché dice posizione, dipendenza, inferiorità,
sì.
E con questo "-one", come suffisso, la parola diventa più corpulenta, ancora più forte, più caricata, ed è quasi una caricatura, no? Diciamo, non è semplicemente uno che sta sotto, ma è proprio il sottone, una figura riconosciuta. riconoscibile, quasi un personaggio.
Un personaggio sotto, nel suffisso, insomma, gli mette il cappotto, possiamo dirla
esatto.
Così?
Sì.
Sì, nel gergo, che è la forma più rapida e molto giudicante, è come se in una sola parola ci fosse proprio una sorta di diagnosi sociale.
È vero.
Infatti sottone non è neutro, non è una parola da usare così alla leggera, bisogna essere delicati, chirurgici, è una parola che punge, fa male, serve a prendere in giro qualcuno che si annulla per un'altra persona. Di solito viene usata in relazione a una persona che non è presente alla conversazione.
Sì. Uno dice, guarda quello lì, è sottone.
Danny è proprio un sottone.
È un sottone. Qui bisogna però stare attenti, perché una cosa è scherzare sull'amico che manda il 12° messaggio non richiesto, un'altra è usare la parola per umiliare qualcuno che sta vivendo male una relazione, lì è rischioso.
Sì, vale per queste e per tante altre parole. La lingua giovanile, il gergo, che poi non è solo giovanile perché si sta diffondendo, è brillante, spesso divertente, molto incisiva, ma non sempre tenera. Sottone funziona perché è un po' comica, molto visiva, che tu lo vedi lì sdraiato, immediata, però può diventare crudele se la si usa contro un per esempio qualcuno che è già fragile, spesso quelli un po', le persone un po' forti non sono sottoni.
No, ecco, è vero, un po' così. È vero. Quindi possiamo dire parola utile, ma da maneggiare con i guanti, non guanti bianchi, guanti da officina.
Sì, come è sempre la parola nel mirino, che è questo segmento, questa rubrica che stiamo facendo, non serve a vietare le parole, serve a capirle. Ma vedo che Valentina visiga, come si dice da queste parti.
Visiga.
Voce dovrebbe visigare.
Sì, volevo dire che è importante sottolineare che le parole gergali spesso riempiono un vuoto, no? Perché se io dicessi sottomesso è un pochino troppo generico. Zerbino richiama una cosa un po' vecchio
brutta,
stile, no?
Brutta,
un po' vecchio, un po' materiale. E forse non tutti sanno cosa adesso sia uno zerbino ormai, no? Perché non è così.
Non si usano più?
Esatto.
Ma poi viene
non
chiamato il tappetino davanti alla porta, si perdono un po' quelle definizioni.
Sottone invece contiene l'idea di essere emotivamente sotto qualcuno, è più contemporaneo, più da chat, da commento, da meme. Insomma.
Quindi facendo un po'... Il riepilogo, ricapitoliamo: se ti piace una persona va bene, okay? Se cambi gusti musicali, squadra del cuore, dieta, opinioni politiche, taglio di capelli, perché forse lei ti mette un cuoricino alla storia, lì direi che siamo in zona sottone e di parecchio, sottoneone, però
sottone avanzato,
avanzato
direi, advanced,
cintura nera di sottone,
sì.
Ma anche sottona,
sì,
perché
vedi,
guardate
vedi,
che
diccelo, diccelo,
sono
chiesi.
Anche
tanti
le
esempi, come no, voglia, ce ne sono, ce ne sono. Piccola raccomandazione finale: al femminile si dice sottona, appunto stavamo dicendo, al plurale sottoni e sottone. Femminile plurale. Ma prima di usarlo chiediamoci sempre se stiamo facendo una battuta oppure stiamo veramente dando una bastonata.
Che poi il sottone come la prende la bastonata? Gli piace anche magari.
Sì, dice, grazie.
Dice anche grazie.
Dipende chi gliela dà, ma se gliela dà lei ringrazia. Allora direi che possiamo chiuderla qui prima che questa rubrica diventi una consulenza sentimentale.
Psicologica.
Se avete bisogno scrivete. La parola sottone è promossa come oggetto degno di osservazione. D'altronde l'ha già fatto la Crusca, chi siamo noi.
Sì.
Nella vita pratica però bisogna maneggiarla con cura.
Allora in sintesi, stare sotto va bene solo se stai cercando le chiavi cadute sotto il divano.
E anche lì con misura, perché la lombalgia è sempre in agguato.
Duet.
Ok, benissimo.
Il bestiario.
Oggi col bestiario entriamo in una zona della lingua piccola solo in apparenza, parliamo dei prefissi.
Ecco, non lo 091, 0276,
no.
Quelli telefonici, ma quelli degli elementi, quegli elementi che si mettono davanti alle parole e cambiano tutto.
Sì, esatto. Faccio un esempio subito.
Vai.
Marino significa una cosa, sottomarino significa un'altra cosa.
Ce l'hai oggi con qualcosa che sta sotto.
Eh sì.
Era la puntata di sotto.
È così.
E se uno dice ultramarino spesso intende un colore, no?
Sì, esatto.
Abbiamo già un primo animale.
Blu d'oltremare, blu ultramarino, sì.
Vedi, è un animale da bestiario, prefisso fuori controllo.
Allora, i prefissi, Danny, servono a modificare o orientare la parola. Le danno una direzione, una posizione, una sfumatura, o la negano addirittura. Possono indicare spazio, tempo, negazione, quantità, ripetizione, relazione. Questi piccoli, diciamo così, segnali autostradali messi davanti alle parole ti dicono che cosa succede.
Tipo pre, post, anti, super, mini.
Esatto. Allora, partiamo dallo spazio. Ci sono prefissi che dicono prima o davanti. Per esempio, ante, anti, avan, pre, non esistono da soli queste cose, bisogna metterci una parola dietro.
Sì.
Esempio, anteporre significa mettere davanti.
Sì.
Anticamera, quello che viene prima della camera, quindi lo spaziettino fuori. Avanguardia, no? Qualcuno che si muove prima degli altri. Prealpi, la parte di Alpi prima delle Alpi.
Però anticamera mi piace di più di quelli che hai detto, è la stanza prima della stanza, la sala d'attesa del sostantivo.
È così. Poi ci sono i prefissi che indicano il contrario, dietro, indietro, movimento opposto. Sono retro, per esempio, come in retromarcia, retrovisore, oppure contro, come controspinta.
Controspinta, no? È quando qualcuno ti dice, dai, facciamo un brainstorming, 5 franchi, e tu fisicamente arretri, dici no.
E fai bene, quando ti propongono un brainstorming devi sempre fare così. Allora, abbiamo prefissi che indicano vicinanza o approssimazione, come para, per esempio, in paramedico. Non paranoia è un'altra cosa, paramedico. Posizione interna, come inter, intra, intro. Facciamo degli esempi. Intervocalico, cioè una lettera messa tra due vocali.
Ok.
Intracellulare, quindi una cosa che si trova all'interno della cellula,
okay.
D'accordo? Mentre intercellulare sarebbe tra le cellule. Okay. Internazionale, inter vuol dire tra, quindi tra le nazioni.
Inter è anche una squadra di calcio.
Anche, che mica per niente si chiama internazionale. E intromettere, che significa mettersi in mezzo sostanzialmente.
Intromettere è bellissimo, c'è proprio l'idea di uno che entra dove non è stato invitato. Di
il
solito.
Prefisso non mente, Danny, il prefisso è così.
È chiaro.
Poi abbiamo extra, per esempio, che significa fuori. Extraeuropeo, abbiamo sovra, sopra, super, che indicano cose che stanno più in alto.
Sì.
È un prefisso che il sottone non userà mai.
No.
Sopra elevare, sovrumano, superstrato, per esempio. E poi sotto, eccolo qua, sub e infra, per esempio abbiamo già detto sottomarino, subalpino, al di sotto delle Alpi, infrastruttura, quindi è una struttura che sta dentro qualche cosa per tenerla in piedi.
E poi ci sono anche le infradito, ma quella è un'altra cosa, sono quelle scomodissime, che c'è il coso in mezzo tra la luce.
Tra le dita.
Infradito,
sì.
Qui vale la pena notare una cosa, molti prefissi italiani vengono dal latino e dal greco.
Uh-huh.
E per questo aggiungo, sono lingue utili, diciamo.
Sì, è meglio saperle se uno riesce.
Sono di grande aiuto spesso. Per questo li troviamo spesso nelle parole colte, scientifiche e tecniche. Pensiamo appunto a intra, extra, infra, trans, ultra. Sono prefissi che aiutano a costruire parole più precise, non solo parole più lunghe.
Quindi non è che sono solo delle decorazioni da vocabolario.
No. No, no. Sono strumenti, se dico transatlantico, dico qualcosa che attraversa l'Atlantico. Se dico ultraterreno, dico qualcosa che va oltre il terreno. Se dico cisalpino o cispadano, dico o indico qualcosa che è al di qua delle Alpi o del Po, da un certo punto di vista. Mentre transalpino, appunto trans, indica esattamente il contrario, cioè al di là delle Alpi.
Ecco, per esempio, per gli italiani i transalpini sono i francesi, per i francesi i transalpini sono gli italiani, evidentemente. Il punto di vista è importante. Cis e trans, quindi di qua e di là, dipendono sempre da dove guardi, no? Quindi la lingua ogni tanto ti chiede almeno di sapere dove sei, ti chiede di posizionarti, che è già qualcosa di ambizioso. Poi non parleremo in questa occasione della fortuna specifica del prefisso trans, che mai viene usato addirittura a sé come sostantivo.
Sì.
D'altronde abbiamo lo stesso fenomeno con ultra o ultra, un prefisso, quindi gli ultra fan, gli ultra fanatici di una squadra.
Gli ultra tifosi.
Gli ultra tifosi, prefisso che è diventato un sostantivo a sé, con l'accento sulla A, tra l'altro è un percorso un po' strano. Ma torniamo al punto di vista.
Esatto, perché qui in Ticino siamo allenati, di qua, di là lo diciamo, no? Oltre Gottardo, oltre San Gottardo, sotto Ceneri, sopra Ceneri. Abbiamo una geografia mentale più complicata di certe serie Netflix.
La cosa più divertente che diciamo in Ticino è in dentro,
per indicare
la studiandenta, che non è sempre un complimento.
No.
Ha studiato. Poi ci sono i prefissi temporali, quelli che indicano tempo, in più noti sono pre e post, quindi pre-cottura, pre-olimpico, pre-adolescente, post-nucleare.
Post-adolescente sarebbe uno che non è più adolescente.
Io, per esempio,
sì,
sono molto...
Ma non è detto che se ne sia accorto. Tu te ne sei accorto?
Io no, me ne sono accorto.
Sì, sei post-adolescente.
È assolutamente definizione sociologicamente accettabile. Poi c'è neo. Neo, che oltre a indicare un piccolo punto nero sulla pelle, indica come prefisso qualcosa di nuovo, neogotico. Quindi non il gotico originale del 1200, ma quello dell'Ottocento, per esempio. neopatentato, uno che ha appena fatto le patenti, o anche semplicemente, banale, neonato.
Beh dai, il neopatentato è quello che ha appena preso la patente e guida come se avesse appena ricevuto il mandato divino, quindi si sente bello sicuro.
E chi gli sta accanto riscopre il valore della preghiera, quindi diventa un neocredente.
Esatto. Allora.
Attenzione però, non tutti i prefissi si attaccano a qualunque parola. La lingua infatti ha abitudini, combinazioni, tradizioni, alcune forme suonano naturali e altre sembrano costruite con il cacciavite. Possiamo capire il senso di super bravo, ma infrabravo non ci dice nulla, non funziona.
Infrabravo però da oggi lo uso, è infrabravo. Quando non vuoi dire che uno è scarso, dice infrabravo.
O dici bravo ma, oppure
infrabravo. Allora, ecco. Però le cose cambiano.
Esatto,
no?
Esatto. E spesso si deve utilizzare un trattino, appunto a volte si deve fare anche questa cosa, ma ci torniamo dopo.
Sì, sul trattino torniamo dopo perché abbiamo una zona molto fertile adesso, quella della negazione, cioè i prefissi che servono per negare anti, contro, non, in, a, dis, de, esse.
Che sono i prefissi arrabbiati che disfano ciò che la parola faceva prima che arrivassero loro, un po' una roba così.
È un po' così. Avete notato che se diciamo i prefissi senza la parola dietro, alcuni prefissi diventano poco comprensibili.
È vero.
Facciamo anti, può significare, abbiamo detto, può significare davanti, anticamera, ma però significa anche opposizione, antieroe, anticlericale, antigelo. Contro fa la stessa cosa, contrattacco, controinformazione, controbattere. In e a indicano spesso mancanza o contrarietà. Inefficace è una cosa che appunto non è efficace, apolitico, atemporale. Questo già dal latino e dal greco.
Anche ateo?
Ateo, senza ateo. Dio, sì, solo che invece di essere adio è ateo, si usa un po' la versione latina o greca.
Sì.
Dis e de possono indicare privazione o separazione, per esempio disaccordo, decongestionare. E poi c'è esse, anche questa può essere privativa e fa lavori diversi, sbloccare, smacchiare, snidare. No?
Insomma, il prefisso esse è il coltellino svizzero della negazione. In qualche modo.
In effetti esse fa tante cose, Marlentino.
Sì, esse toglie, separa, inverte, smacchiare toglie la macchia, sbloccare toglie il blocco, stanare tira fuori dalla tana, da rifugio, e viene usato spesso in senso metaforico. Per esempio stanare i malviventi, no?
Esattamente.
È piccolo ma lavora molto.
Come certi cani da caccia.
Allora adesso, concludendo molto rapidamente, passiamo velocemente tra quelli che fanno dimensione e valutazione, vado io. Maxi, mega, macro, super, iper, ultra, maximoto.
Linguaggio anche giovanile, mega.
Sì, mega.
Anche quelli vengono usati anche da soli.
Maximoto, mega stadio, iperdosaggio, ultra rapido, è una roba un po' da anche così da marketing.
Sì,
quindi,
vero.
Diciamo mini appartamento, che è una parola gentile, Danny, perché vuol dire anche
un monolocale, un appartamento molto piccolo.
Sì, apri il frigorifero, devi uscire tu. Anche perché mini appartamento suona sempre meglio che mono tugurio.
Sì, sì.
Allora, io direi, se voi siete d'accordo, che salterei il resto perché è una lunga, interminabile serie di prefissi su cui torneremo. Però direi, Valentina, la questione dei, come dire, abbiamo promesso la questione dei trattini.
Di quando usiamo, i prefissi, infatti, dicevamo che si scrivono di solito attaccati alla parola, cioè non mettiamo il trattino a caso. Il trattino compare in alcuni casi particolari per chiarezza, per evitare ambiguità, o in parole ancora percepite come composte in un modo non del tutto stabilizzato. Per esempio, no, antinato, la NATO, cioè come davanti a una sigla, oppure guerra lampo, perché sono due parole combinate, appunto.
Anche se in questo caso non è un prefisso, guerra lampo, no? Ma ecco, se parlassimo di neoguerra, parlando di droni, la neoguerra, bisognerebbe probabilmente metterci un trattino, perché non è consolidato.
Insomma, non si mette quando devi dire super amico, qualcosa così, mini cane, che poi è un cane.
Mini cane, no?
Fa ridere.
Ma c'è cagnetto.
No, scusa, mi è uscito mini
cane. Cagnetto e cagnolino. Che vanno benissimo, ci fermiamo qui anche perché vedo che stiamo andando veramente sulle bestie. Mica proprio.
E quindi il momento dello svizionario, allontaniamoci dalle bestie.
Allora, oggi nello svizionario apriamo il cassetto delle parole che non hanno semplicemente viaggiato da una lingua all'altra, ma hanno proprio cambiato passaporto.
Sì, parole immigrate, naturalizzate e in certi casi mai del tutto integrate.
Per essere un po' meno metaforici, tre parole influenzate pesantemente dal tedesco. Una è un calco semantico, concetto, la parola concetto. Le altre due sono due parole importate in maniera diretta. Zwieback, o come diciamo noi in Ticino, Zwieback.
Mamma mia,
Zwieback.
Che spavento, Zwieback.
Zwieback e Schlafsack. Allora, stai calmo. Cominciamo con concetto. Allora, in italiano standard concetto vuol dire idea, nozione, rappresentazione mentale. Per esempio, il concetto di libertà, il concetto di giustizia, un sì. concetto astratto.
Sì, e qui quando è roba un po' filosofica questa sì. qua, da scuola, quando uno dopo 10 minuti qualcuno ti dice dipende da cosa intendiamo per concetto.
Sì, è quella trasmissione con lo psicologo famoso, sì, il filosofo.
Sì, 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 spieghiamo concetto.
Nella Svizzera italiana invece concetto viene spesso usato in senso diverso, influenzato dal tedesco concept.
Yeah.
Allora, concetto nella Svizzera italiana può voler dire progetto, vedi? Modello, piano, dispositivo, impianto generale, perché vuol dire questo in tedesco.
Abbiamo elaborato un concetto per la mobilità, si sente dire, no?
Certo, assolutamente. Mm. Sarebbe molto meglio dire abbiamo elaborato un progetto di mobilità, oppure un piano, un modello, una strategia, a seconda dei casi.
Il nuovo concetto di sicurezza.
Suona un po' astratto in italiano normale, sembra che stiamo discutendo dell'idea di sicurezza nella storia del pensiero occidentale. In realtà si intende il nuovo dispositivo di sicurezza. Il nuovo piano di sicurezza, la nuova organizzazione della sicurezza.
Sì, qui il punto è proprio il calco. Il tedesco concept copre un'area più ampia rispetto all'italiano concetto. Può indicare anche un piano operativo, un progetto strutturato, un'impostazione generale. Se traduciamo automaticamente concept, o concept giusto?
Concept,
si dice?
Concept,
yeah.
Concept, yeah, now.
Se lo traduciamo appunto con concetto, portiamo in italiano anche tutti questi altri significati, ma l'italiano standard spesso preferisce parole più concrete.
Sì, quindi non è sempre sbagliato, ma bisogna chiedersi, sto parlando di un'idea, quando dico concetto, di un piano?
Esatto, se parlo di filosofia, concetto va benissimo, se parlo di viabilità, scuola, sanità, sicurezza, comunicazione, spesso progetto, piano, modello, dispositivo sono molto più chiari e più adatti anche, direi.
Allora, io passerei velocemente alcuni esempi, sì. Il comune presenta il nuovo concetto dei parcheggi, no, presenta il nuovo piano, il nuovo concetto di rifiuti, no, presenta il modello di gestione o sistema di raccolta, concetto di comunicazione e strategia di comunicazione. Ma passiamo, Danny, a una parola che molti in Ticino
quello mi piace
conoscono
molto.
Benissimo.
Si scrive Zwieback, scritto con la V doppia e tutto il resto, ma si sente spesso dire Zibac, scritto proprio così anche.
Zibac.
Molti lo scrivono così, Zibac. Z-I-B-A con l'accento C.
Esatto, la pronuncia si semplifica, si ticinesizza, perde un po' di spigoli tedeschi e diventa Zibac, come hai detto tu, in italiano diremmo fetta biscottata.
Sì, passami lo Zibac, passami una fetta biscottata, sembra una prescrizione medica in effetti, no? È più bello dire passami lo Zibac.
Sì, Zwieback in tedesco significa letteralmente cotto due volte. Zwei richiama il due, backen vuol dire cuocere al forno, è molto vicino alla versione italiana, la parola italiana biscotto.
Che vuol dire anche lui cotto due volte.
Biscoctus, esattamente. Valentina, qui siamo davanti a un prestito molto concreto.
Sì, perché non traduciamo il concetto, ma prendiamo proprio la parola tedesca e la adattiamo alla nostra pronuncia. Questo succede spesso quando l'oggetto entra nella vita quotidiana attraverso un contesto plurilingue. La parola arriva con il prodotto, con l'abitudine, il negozio, insomma, insieme a tutto, anche con la famiglia, insieme a tutto.
Sì, qualcuno suggerisce Kiefer anche.
Anche Kiefer.
Ah, sì.
Kiefer, se ne sentono un po' di tutti i colori.
Ma andiamo su Schlafsack.
Oh, in italiano standard, sacco a pelo o sacco letto. In tedesco Schlafsack è molto trasparente. Schlafen, come sapete, vuol dire dormire. Sack vuol dire sacco, quindi è sacco per dormire.
Allora in italiano sarebbe più logico usarlo così, no? Sacco per dormire.
Sacco per dormire.
Invece diciamo sacco a pelo, che da bambini poteva anche creare qualche equivoco.
Però il pelo un po' c'entra, perché una volta erano fatti con peli di animali, dove la pelle restava fuori e il pelo dentro contro la pelle dell'essere umano che ci si era infilato. Quindi è da lì che arriva sacco a pelo.
Vedi, Schlafsack è una promessa di avventura, poi alle 3 del mattino diventa una prova di carattere, perché poi non è che tutti funzionano bene.
Anche qua in Ticino lo si pronuncia tipo Schlafsack, se ne sentono qua un po' di tutti i tipi. Per fortuna, direi, sta perdendo vitalità, perché è una parola un po' difficile da pronunciare.
Stiamo prendendo una parola da esperienza concreta qui. Lo Zwieback si mangia, lo Schlafsack si usa, il concetto invece si scrive nei documenti.
Sì, dal punto di vista linguistico questi esempi mostrano 3 meccanismi diversi, quindi con concetto abbiamo un calco di significato, la parola italiana esiste già ma viene usata con un senso preso dal tedesco.
Sì.
Con Zwieback e Schlafsack abbiamo invece prestiti diretti, parole tedesche entrate nell'uso e poi adattate nella pronuncia.
Però usiamo le parole in italiano quando ci sono, sacco a pelo è bello, dai, si può.
Sì, si può. Tu calcola che io sono una generazione che diceva vingiacca o vindiacca, perché sarebbe vindiacca per dire giacca vento.
Giacca vento, sì.
Vabbè, io comunque niente, preferisco dormire in albergo, letto, doccia, colazione inclusa, magari anche un pochino di spa.
Ti facevo più avventuroso in realtà.
No, appunto, se lo Schlafsack fosse comodo lo avrebbero chiamato letto.
È giusto.
We'll be right back.
L'ultimo segmento di questa puntata è la matita rossa di Valentina.
Oh, di cosa parliamo?
Torniamo a parlare del congiuntivo presente, sempre lui.
Sì.
Ecco, torna. Questa volta per ricordare a noi e agli ascoltatori che è obbligatorio, mi sento di dire, usarlo dopo le cosiddette frasi impersonali che solitamente finiscono con la congiunzione che.
Ok, facciamo qualche esempio.
Vediamone alcune. Allora, quelle che esprimono obbligo, necessità, volontà, cioè bisogna che, è necessario che, è necessario che tu venga alla riunione, non che vieni alla riunione.
È necessario che vieni alla riunione, siete autorizzati a non andarci, se vi...
Bravo, esatto.
Oppure, però idea. Ci sono altri, no, di questi altri, verbi impersonali.
Esatto, quando invece esprimono opinione, probabilità, sembra che, pare che, probabile che, è probabile che oggi piova, classica frase, no? Invece di che piove. Oggi piove, sbagliato.
Sì. È probabile che tu sei scemo, non va bene. Sentito sì, perché non è molto
tantissimo.
Esatto, non è molto cortese, ma comunque se volete dirglielo, usate almeno il congiuntivo.
Che tu sia. È più, probabile che tu sia è più scemo. Dolce,
esatto.
No? Altra frase impersonale che esprime giudizio, valutazione soggettiva, solitamente come dire, lo schema è verbo essere, aggettivo e congiunzione che, è importante che, è bello che, è un peccato che, è un peccato che Danny non riesca a venire con noi a cena, che ne so,
sì.
Ecco.
È giusto che Danny però abbia anche i suoi spazi.
Certo.
Sì. Ed è meglio così perché poi Sergio può mangiare di più, no? Qua il congiuntivo
no, però portatemi la schiscetta.
Facciamo tutta una storia col congiuntivo.
Sì, va bene.
L'ultima frase impersonale può anche esprimere incertezza, ma anche ipotesi. Si dice che, si pensa che, si dice per esempio che Sergio sia un esperto di lingua italiana.
Si dice, ma non è vero.
Ma non è sicuro. Sì, usiamo il congiuntivo.
Vero. Ma non è vero.
Un solo messaggio lo voglio leggere. Sì. Beatrice dice: la Windjacke, sì. I miei di lingua madre tedesca, sì. La chiamavano Anorak.
Anorak.
Con la K perché dalla lingua di coloro che ci hanno dato anche kayak e igloo.
E anche in inglese si usa la parola anorak.
Anorak, sì, per sì, dire sì. La Windjacke.
Io mi ricordo da quando eravamo bambini c'era sta roba a Faido, dico, la pronunciavamo la roba tipo Vingiacca.
È
una cosa meravigliosa. Non si usa assolutamente più, no. Ma viene da lì, anche qui con un
perfetto.
Adattamento di pronuncia.
Noi torniamo lunedì in versione un po' più lunga perché l'ultima puntata di Mille Storie Mondiali con Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli è prevista per oggi, quindi lunedì noi ci allarghiamo e occuperemo anche quello spazio lì. Sergio Savoia, Valentina Gheri e Danny Rauseo vi augurano una buona continuazione d'ascolto.
Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.